benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao fratelli, buonasera, un abbraccio forte e grande, vi amiamo tanto. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica, gloria a Dio.
Possiamo parlare oggi di alcune difficoltà che i fratelli stanno affrontando, perché ci scrivono una cosa che spesso vedo nei loro messaggi, è il dolore di cercare di aiutare qualcuno che veramente ha problemi, evangelizzandolo, dandogli la risposta, l'amore di Gesù, e quella persona no, non vuole questa risposta, vuole un'altra, vuole un altro tipo di aiuto.
Quello che piace a lui.
E conosco quella sensazione che ti senti così impotente quando hai davanti a te una persona disperata.
E tu gli dai la verità,
che si annega in problemi.
La parola di Dio.
Tu gli dai l'amore, tu gli dai Gesù e tu sai che Gesù è la soluzione, risolverebbe i suoi problemi, e quello dice no, io voglio qualcos'altro, no, questo non mi piace.
Qualcosa di più terreno.
O una religione che è molto più superficiale, o qualcosa che sai che non funzionerà, e lasci quella persona nel suo dolore perché non puoi aiutarla. E ti senti così respinto, così inutile, e vuoi fare di più, ma non puoi. Non puoi, cioè, superare il suo libero arbitrio.
No, perché Dio dà la scelta a ciascuno, non è che tu puoi decidere per loro.
E tanti fratelli scrivono che si sentono rigettati, respinti.
È vero. Tutta la mia vita mi sono sentito così quando andavo a evangelizzare, la persona non era pecorella. Gli uomini e le donne che Dio manda sono sempre rigettati da coloro che stanno cercando di aiutare. Prepariamoci a questo rigetto senza sorprenderci. Mosè viene mandato da Dio a salvare Israele dall'Egitto. In continuazione gli israeliti si lamentavano.
Anche dopo aver visto tanti miracoli per mano di Mosè.
Sì, vedi, dall'inizio, vedi Esodo 5:21. Gli israeliti cominciano a lamentarsi, né? Non è così, non è cos'ha. E poi, dopo che hanno fatto, si mettono ad adorare idoli nel deserto, e poi Mosè li sgridava, e loro parlavano di lapidare Mosè.
Ai, ai, ai.
Lapidare il loro salvatore, che fecero in Cristo, poi. È il destino dei messaggeri e dei profeti di Dio. E cosa ci serve lamentarsi delle difficoltà, di queste difficoltà, delle altre? Dio ci chiama invece a vincere le difficoltà. In Cristo, vedi, Dio dice alle sette chiese, dice a chi vince, si tratta di vincere, Apocalisse capitolo 2 e 3. Ma questa è cosa, cioè, atipica per il popolo di Dio. Che di solito il popolo di Dio, per la maggior parte, sono sempre dei lamentoni e mormoroni. Dio ci aiuti. Normalmente i credenti passano la vita a disubbidire alla parola del Signore. Poi quando mietono il seminato, ingrati, si chiedono dov'è Dio? Perché non li aiuta?
Sì.
Cioè, davanti alle sue grandi difficoltà, parliamo di Mosè, già principe d'Egitto, Mosè deve fuggire per la sua vita e nascondersi a Madian per 40 anni. Ma Mosè ha dovuto imparare, e anche noi dobbiamo, a confidare che se Dio permette certe difficoltà è che alla fine sapremo che Dio, dopo tutto, sa meglio e che qualsiasi cosa Lui fa o permette, anche quello che non ci piace, anche le cose che non vogliamo, sono sempre la cosa giusta.
Sì, sì.
Guarda, i martiri che pagarono con la loro vita dovettero imparare questo. Dio sa meglio.
Che a volte una difficoltà, un dolore, è per il nostro bene. Questo te lo può dimostrare un dentista, un dottore, un genitore che a volte deve dare una punizione che non vuole al figlio, ma è per il suo bene.
È così. E guarda, Gesù stesso non ha potuto sottrarsi alla regola. Anche lui ha avuto un calvario, una croce. A volte il Signore guida i suoi fedeli a un sacrificio, una difficoltà, un calvario. Evidentemente Dio sa che quella è la cosa migliore.
Sì,
il calvario è il calvario.
Sì.
La croce è la croce. La morte è in croce, la morte è in croce. Qualunque morte, Dio sa meglio. Non è la regola che Dio deve per forza benedirci, aiutarci, darci la super grazia, super soldi. No, non è la regola, spesso è il contrario. Solo Dio sa cosa è la cosa migliore. Se oggi falsi profeti nelle chiese promettono super grazie, super soldi, Vangelo prosperità, invece il Signore può provvedere un calvario. Ma Dio dovette preparare Mosè per l'opera che aveva in serbo per lui. E così sarà per ciascuno di noi. Dio ha il suo piano. Si domano i cavalli e Dio deve domare anche ciascuno di noi dai nostri capricci, ribellioni, disubbidienze.
Vero, vero.
Perché un cavallo che non ubbidisce al suo padrone è buono a nulla, carne da macello.
Vero.
Se non impariamo a ubbidire, cadremo sempre nelle trappole tese dal nemico.
Amen.
Se non ubbidiamo al Signore, non saremo carne da macello, ma saremo Laodicea, una chiesa di sardi, Apocalisse 3. Dio ha un'opera per me e ce n'è una per te. Tutti abbiamo qualche specie di 40 anni di deserto da passare. 40 anni è un simbolo, ovviamente, però rende l'idea. Anche se a volte può essere letterale, possono essere anche più di 40 anni, dipende da che tipo di quanto è dura la nostra testa. Fu dopo 30 anni di servire il Signore nel mio piccolo che ho visto le mie prime guarigioni, liberazioni miracolose. 30 anni ho dovuto predicare la guarigione per fede senza vederla. E fu dopo 40 anni che il Signore mi ha dato una radio con la quale stiamo raggiungendo pecorelle. Abbiamo contato in 127 nazioni. Mm-hmm. Però Dio mi mise la prova per 40 anni.
Quindi
per 40 anni ho dovuto cercare di essere fedele nel poco.
Le prove e le difficoltà sono per fortificarci, per insegnarci delle cose. Infatti a volte ci perdiamo nello scoraggiamento quando qualcosa di grave succede. Una grande tragedia, ma se guardiamo all'ingiustizia più grande che è mai successa nel mondo, che è la crocifissione di Gesù, che era puro, senza peccato,
la più grande ingiustizia.
La più grande ingiustizia, il più grande fallimento dell'umanità che ha crocifisso Gesù, da quella ingiustizia, da quella tragedia è uscita la più grande vittoria di tutta la storia dell'umanità, la vittoria sopra il diavolo, la risurrezione,
la nostra salvezza.
Wow, tutto dipende da quella ingiustizia che Gesù ha subito pazientemente.
Dipende che un uomo, Gesù, ha dovuto dire sì.
Sì. Quindi non perdiamoci d'animo davanti a una ingiustizia, una difficoltà. Se Dio permette quella croce nella nostra vita è perché sa che la possiamo portare. Come dice in 1 Corinzi 10, verso 13.
Guarda, che nessuno di noi pensi di poter entrare in qualsiasi esercito, e specialmente nell'esercito di Dio, col grado di capitano o generale, non avverrà. Prima bisogna separarsi dal mondo anticristo, se vogliamo entrare nell'esercito di Dio. Poi, come i discepoli fecero, separarsi dal mondo delle religioni mezze morte, E poi iniziare a studiare la parola. Cominciare immediatamente a diffonderla. Stando attenti ai falsi profeti che ci dicono che prima dobbiamo diventare così, cos'ha, protestanti, cattolici, testimoni di Geova. Ma la vera Chiesa di Gesù non è di queste, ma bensì taluni di questi possono esserne parte, ma la Chiesa di Gesù è quella del cielo, del regno di Dio, il suo corpo. Dobbiamo predicare solo Gesù, non la mia Chiesa. E non un Gesù religioso settario, perché le religioni imprigionano. Ma solo la verità di Gesù ci rende liberi. Bisogna uscire da questi chiamati asili nido delle religioni e diventare maturi, soldati, discepoli di Cristo, della sua Chiesa universale, divina, che è il suo corpo. Questa è la vera Chiesa, alla quale prima o poi dovranno unirsi quei religiosi che amano il Signore del cielo. E non solo quello religioso, il Dio religioso, quello delle figurine, dei quadretti, degli edifici religiosi, E quel Dio lì può a volte essere altamente falso e solo una bugia, fermo restando che le chiese sono piene di pecorelle vere. Poi bisogna che impariamo a non seguire una mente carnale, mondana, che sempre vuol restare sul cosiddetto passeggino col ciucciotto in bocca, la pappa preparata da qualche predicatore babysitter, dietro qualche pulpito, seduti su panca a ripetere cantilene monotone che cullano i presenti a un sonno, al sonno del nulla fare. Dio ci libri della religione.
Amen.
E a tornare alla prima chiesa, gli apostoli, i discepoli. Dio non opera con pappe e ciucciotti. Cosa dice Paolo? Andiamo a Ebrei 5, guarda.
Sì.
Il capitolo delle pappe e dei ciucciotti. 11 a 13.
Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ebrei 5, versi 11 fino a 13.
Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Vedi, oggi il religionismo è una tale falsità. Nelle chiese fanno a gara chi fa contenti i clienti. È come un ristorante che cerca di accontentare i clienti per rubare all'altro ristorante, all'altra chiesa. Qui arriva Paolo e dice, siete diventati lenti a comprendere, dovreste essere maestri, invece avete bisogno del ciucciotto in bocca, uno dal pulpito che vi cucina la zuppetta. Ma Dio non farà per noi quello che Lui ha designato noi a fare e che siamo chiamati a fare. Certo, certo che è solo la grazia di Dio che ci aiuta a portare la croce, logico. Ma Dio non la porterà per noi. Matteo 10, cosa dice? Due scritture, Angelina. Matteo 10, 38.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10, 38.
Luca 9, 23.
Poi diceva a tutti, se uno vuol venire dietro a me,
rinunzi a se stesso,
prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Luca 9, 23.
Dice croce? Sì, non dice la panca della domenica mattina?
No.
Non dice solleva quella panca, cammina in giro con la panca in spalla?
No, prenda la croce, ogni giorno.
Allora, lo capiremo o saremo una religione addormentata, una delle tante? Capiremo che la nostra croce è solo nostra perché Gesù ha portato la sua. E se Gesù, l'esempio, è venuto a portare la croce, può essere che voleva dirci che noi dobbiamo solo dormire nello spirito?
No.
La dottrina della ipergrazia dei falsi profeti è sputata direttamente dall'inferno, è una forma di New Age, sta ingannando chi vuole essere ingannato. Si chiama supergrazia, cioè devi fare niente tranne grattarti lo stomaco e fare soldi. Una bustarella predicatore e via. Bugia infernale. Gesù non diede agli apostoli e ai martiri la grazia di morire lui al loro posto. Non so se mi spiego.
Lo ha fatto una volta per la loro salvezza, sì, al loro posto.
La grazia di Gesù è che è morto Lui al nostro posto per i nostri peccati.
Sì.
Ma adesso ciascuno dobbiamo portare la nostra croce, Matteo 10, 38, chi non prende la sua croce,
sì,
non viene dietro a me, non è degno di me. Uno dice, io non sono chiamato. No, tu non sei degno. Come non sei chiamato? Non è che non sei chiamato, non sei degno. Chi non viene dietro a me non è degno di me. Ma questi ciechi predicatori dal pulpito dicono, no, super grazia. È un disastro. Guarda, parlando di Mosè, dal punto di vista del mondo, Mosè fu dall'inizio, un colossale disastro. Un assassino, si direbbe.
Ah, sì.
Da scoraggiare chiunque. 40 anni nel deserto per maturarlo, cioè comprendere che il diploma del servo fedele è il diploma che si chiama matematica, insegnamento, scienziato, si chiama buono a nulla, che è solo per la grazia di Dio che ci aiuta a servire il Signore. Lì la grazia, la vera grazia ci aiuta a servirlo, ma il diavolo dice no, non devi seguirla, la grazia fa tutto. Bugiardo il diavolo, che non sfugga a falsi profeti la grazia vera. Il Signore non prende il nostro posto, ma entra nel nostro cuore, ci potenzia affinché entriamo al servizio di Dio. L'esercito che segue il Signore, l'esercito del cielo, non è lì seduto a grattarsi la pancia come le false chiese di oggi, ma servono, marciano, lottano, combattono, soffrono, si sacrificano quando piove, quando c'è bel tempo, cattivo tempo. La grazia di Dio ci aiuta a servirlo. E come il diavolo è andato ad Adamo ed Eva e ha detto, ma no, mangiate il frutto, Dio è amore. E vuoi mettere, Dio è amore, ti ama, ma se ha detto che tu muori, ma cosa vuoi, sai? E Dio ogni tanto esagera, capito? Ed ecco che il diavolo usa l'amore di Dio, la sua grazia per intrufolarsi, ed Eva e Adamo mangiano il frutto proibito. Vedi come il serpente si intrufola oggi nelle chiese con la stessa falsa grazia.
È il diavolo che esagera.
Andiamo a 2 Corinzi 11.
Sì.
Paolo avvertiva su questo. Chiese dalla supergrazia a prestare attenzione. Verso 3.
Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. 2 Corinzi 11, verso 3.
Capito? In Esodo capitolo 4 vediamo Mosè litigare con Dio ripetutamente. Esodo,
sì,
4, Angelina,
sì,
13 a 14, la lite contro Dio.
Mosè disse, ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè.
È riuscito...
Esodo 4, versi 13 e 14.
È riuscito a farlo arrabbiare. L'ira dell'Eterno si accese contro Mosè.
Oh,
immaginate,
no.
A volte Dio deve scendere dal suo trono per litigare con la nostra testa dura. Gesù dovette farlo diverse volte, mm-hmm, e ancora lo fa con noi.
Vero.
Mosè si guardava intorno e dice, io non sono chiamato. Io ho chiamato, ma non mi fare ridere, io non sono chiamato. Ma sono qui che ti sto chiamando, ma no, manda mia sorella,
sì, sì,
manda,
sì,
mia zia, manda la Befana, guarda.
Chi vorrai, dice, per mezzo di chi vorrai tu.
Hai capito?
Sì.
Li vedi quanti piccoli Mosè chiamati dappertutto nelle chiese,
vero,
e dicono, meno male che non mi hai chiamato, così almeno posso darmi da fare a far soldi, meno male che Dio... Ma moglie, ti ha chiamato? No, a me neanche. Andiamo avanti.
È così che dicono che non siamo chiamati, però questo significa che dentro quelle persone c'è un potenziale Mosè, ti rendi conto?
Sì, sì, sì.
Che Dio potrebbe usarli in una maniera grandiosa.
Nel loro mondo, cambiare il mondo, il,
wow,
loro mondo, dove sono?
Wow, che messaggio questo.
Oh, Signore, aiutaci tutti i piccoli Mosè a svegliarci, Signore, perché,
amen,
stiamo sprecando i nostri talenti. Ogni giorno della nostra vita è un talento che buttiamo via, come l'uomo che passeggiava vicino al fiume e buttava i sassolini, i sassi che non buoni a niente, solo sassi, e alla fine ha scoperto che erano diamanti. Ogni giorno che buttiamo via senza servire il Signore, scopriremo in cielo che era un diamante per salvare anime,
mm-hmm,
per parlare di Gesù. Immaginate cosa deve fare Dio, litigare con Mosè così. Quante volte sta litigando con noi? Mosè si guardava intorno come a volte facciamo noi.
Sì.
Allora lui si guarda allo specchio, specchio che forse non c'era neanche, e vede che lui era solo un umile pecoraio e il faraone aveva cercato già di ucciderlo. Come? Lui liberare 3-4 milioni di schiavi ebrei? Ma scusa Dio, ma tu stai scherzando, vero? Questa è la barzelletta dell'anno. E alla fine cosa scopre Mosè? Angelina, cos'è che scopre? Che è inutile litigare con Dio.
Sì.
Perché alla fine vince sempre lui. Alla fine cioè come sempre fanno i veri uomini e donne di Dio, devono abbassare la cocuzza, il collo duro e sottomettersi. E alla fine capiscono che questa alla fine è la scelta migliore, la sola scelta. E allora cosa fa Dio? Dio finalmente può cominciare ad usarlo, a Mosè, come era il suo piano dall'inizio, la sua chiamata. E allora, fratelli, se evitiamo la volontà di Dio perché la panca calda la domenica mattina è comoda, basta una bustarella per il predicatore, scopriremo che la via migliore era di obbedire al Signore come Mosè. E la nostra chiamata qual è? Marco 16:15, vai a evangelizzare. Atti 5:42, tutti i giorni. Vabbè, evangelizzare non vuol dire partire con l'aereo. Evangelizza ovunque, o a chi puoi, con chi parli, ogni giorno. Piccole testimonianze. E allora alla fine, grazie al potere e ai miracoli di Dio, torniamo a Mosè. Ecco, arrivano le 10 piaghe, arriva una sonora punizione contro l'Egitto, dove Dio fa morire anche i loro primogeniti, perché loro hanno messo a morte i figli di Israele, li buttavano nel Nilo, vedi Esodo capitolo 1, e Dio fa morire i loro primogeniti. E alla fine Israele è libero. Allora, dal punto di vista di quelli che parlano dei diritti umani, va bene, cioè sarebbe genocidio. Cioè quando Dio fa morire i primogeniti, sarebbe sì. Genocidio
sì.
Oggi.
Sì.
Va bene, però, Dio fa cose che il mondo non capisce. Per esempio, la punizione contro Sodoma e Gomorra, la punizione contro i cananei, che Dio mette i cananei a morte per mano di Israele, erano punizioni, non era genocidio, non era colonizzazione, erano punizioni contro Sodoma e Gomorra e altri. Guarda, andiamo a Genesi 15, 13 a 14, cosa dice Dio ad Abramo.
Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Genesi 15, versi 13 e 14.
Quindi qui la parola non è genocidio, ma è giudizi di Dio. Quindi quando accusano
sì.
Dio che lui ha fatto il genocidio, no caro. No, questo è Dio, è il creatore, può giudicare quando vuole, come vuole, chi vuole. Cioè le distruzioni che Dio ha decretato, ripeto, Canaan, Sodoma e Gomorra, per gli Amalechiti, 1 Samuele capitolo 15, come nel diluvio, come per Magog che arriverà, come per il diavolo, il suo Gog, Apocalisse 19, 20, Apocalisse 20, verso 7, al 10. Cosa sono? Sono le distruzioni che Dio manda contro i malvagi. Non sono genocidi. Va bene. È come la bomba atomica che l'America l'ha lanciata su Hiroshima e Nagasaki, e lì hanno fatto genocidio tutti quelli che c'erano, i bambini, eccetera. Il mondo li accetta, perché si chiama per la giustizia della guerra, il mondo li accetta. Dio non li ha accettati quelli perché non erano necessari, però giunge il momento che ci sono delle punizioni che Dio non solo li accetta, ma li comanda. Va bene?
Sì.
Guarda, andiamo a Ebrei 11, 27. Lo leggi tu, Angelina?
Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei 11, 27.
Come Mosè dobbiamo rimanere costanti.
Amen.
Mosè dovete imparare a seguire l'invisibile, camminare per fede, senza vedere. E questa è la prova di fede che Dio, in un modo o nell'altro, chiede a tutti noi, perché questa è la fede, Ebrei 11, 1.
Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei 11, 1.
E ancora, Ebrei 10, 35 a 39.
Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, da 35 a 39.
Anche il Salmo 42, 11.
Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Salmi 42, verso 11.
Gloria a Dio, gloria al Signore.
Alleluia.
Gesù è il nostro grande esempio. Gesù perde tutto, tutto quello che gli apparteneva in questa vita. Non si attacca a nulla, non a una casa, un terreno, un'eredità, un salario, una persona, niente. E Gesù come reagisce alle apparenti sconfitte che deve subire? Si lamenta? Dà la colpa a qualcuno?
No.
Con chi se la prende? O siamo come lui e i discepoli, o saremo come il mondo. E ci lamenteremo sempre di tutto e tutti. E alla fine ci lamenteremo anche di Dio. Perché è questo lo spirito del mondo. I discepoli avevano imparato che per ottenere risultati nel regno di Dio dovevano ottenerlo per fede, compreso miracoli, guarigioni e tutto il resto. Bisogna vedere colui che è invisibile, con gli occhi della fede. È così che raggiunsero la meta, il regno dei cieli, in un modo degno, dopo aver dato tutto, compresa la vita. La verità è che il 99,99 di quelli chiamati da Dio e che hanno portato i frutti giusti non sono mai stati chiamati da organizzazioni religiose. Come Paolo ha detto, Filippesi 3, 5 e 7.
Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Filippesi 3, versi 5 a 7.
E credo che questo sia vero per tutti i martiri, tutti i veri uomini di Dio. Il religionismo è semplicemente una fotocopia sbiadita, un'imitazione fallita del vero Cristo, del vero cristianesimo, quel vero che è solo nella Bibbia. Il resto sono di solito solo religiosi che usano il nome di Cristo per innalzare se stessi e la loro creazione religiosa, una forma di idolatria. Ma per quelli che sono interessati, i pochi interessati, che non sono mai tanti, il vero cristianesimo è senza edifici ed è solo questo. Atti 7, verso 48.
L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Atti 7, 48.
Matteo 18, 20.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18, 20.
Giovanni 10, 16.
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10, verso 16.
Giovanni 4, 21 a 24.
Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma voi adorate quello che non conoscete.
23.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità.
Amen.
Giovanni 4, versi 21 fino a 24.
Dio ci aiuti, Signore, aiutaci tutti, Signore, cercate nello spirito, nella verità, a cercate, Signore, non in un edificio, una statua, una reliquia, Signore, ma cercati nella tua obbedienza, Signore, nel seguirti. Signore, tu sei un Dio vero, non sei una statua, non sei un edificio. Tu sei uno spirito di amore, di verità che si muove sempre. Aiutaci, Signore, a essere di questi che ti cercano in spirito e verità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Fratelli, vi abbracciamo, vi benediciamo con tutto il cuore. Vi amiamo tanto.
Gloria a Dio. Fratelli, un abbraccio, un bacione, una preghiera che Gesù vi benedice.
Alleluia.
Nel vostro matrimonio, nella vostra famiglia, se siete singoli, insomma, che vi benedice. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ciao, fratelli. Ciao.
Donami tutto il tuo cuore, tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ora rialzati,
ora rialzati
e incomincia la battaglia. Ti comando, sii forte, che il nemico abbatterà. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, ha pagato il mio Gesù sulla croce, sulla croce. Devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai, io ti rialzerò.
Sulla croce,
sulla croce,
sulla croce.